augura buon lavoro. Nel vostro interesse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
E allora ben trovati per una nuova puntata delle Dita nella Presa, la trasmissione che una domenica ogni due vi parla dai microfoni di Radio Onda Rossa, vi parla di tecnologia. Oggi è domenica 6 marzo e però noi non siamo in diretta, quindi verosimilmente se ci sarà ascoltando saranno circa le 21 e qualcosa. Ma non siamo in diretta, potete naturalmente scriverci ai nostri mezzi di comunicazione futuristici, ovvero la nostra email, che è ledita@ondarossa.info. Vi ricordo il sito della radio, ondarossa.info, e la sua frequenza, 87.9, ascoltabile a Roma e provincia. Nella puntata di oggi, magari speravate in qualcosa di diverso, magari speravate proprio in questo, ma noi rimaniamo sul tema che domina le trasmissioni di questa radio e che domina anche l'informazione più in generale, cioè il tema del conflitto che ormai da un po' che dura ad est dell'Europa tra Russia e Ucraina, e naturalmente lo prenderemo sulle tematiche che sempre seguiamo con attenzione. Diciamo che potremmo dire, no, che di temi ce ne sono almeno due, di macrotemi al riguardo. Ci sarebbe anche da parlare degli attacchi, come dire, di carattere simil militare, noi cyber attacchi a volte li chiamano, un nome secondo me che sfiora il ridicolo, ma tant'è. Comunque facciamo che li chiamiamo cyber attacchi.
Vabbè, non penso che qualcuno si sia mai vergognato di usare nomi.
Stai pensando di nuovo e all'autostrada dell'informazione.
Le autostrade dell'informazione sono un gioiello che non potrà mai essere dimenticato.
Di cyberattacchi tra Russia e Ucraina ce ne sono in corso, mentre ce n'è anche ancora, è qualcosa da tenere d'occhio, quindi non vogliamo diminuirli di importanza, però non ne parleremo in realtà oggi.
Sì, diciamo che non voglio diminuirli neanche perché non li diminuiscono neanche le due parti in causa, perché diciamo sono, sia da un lato che dall'altro millantano di avere eserciti di hacker pronti a mandare all'aria la rete dell'altro, cosa che in parte è vero, nel senso che ci sono, però forse diciamo li pompano un po' più di quello che in realtà
Succedendo. Quello fa sempre parte, no, anche della guerra, con il sembrare molto numerosi. Vabbè, noi invece parleremo più di quanto riguarda la comunicazione pubblica, si susseguono le notizie, e proprio questo ci ha spinto in realtà a voler fare questa puntata. Si susseguono le notizie di censure, blocchi, oscuramenti veri, presunti, parziali, e non sempre riportati in maniera proprio vera al 100%, non sempre comprensibili, anche perché c'è anche questo, che è sempre un argomento che può risultare complesso, quindi se possiamo fare chiarezza ci proviamo. E partirei con un argomento che in realtà devo dire è stato piuttosto coperto dalle testate nazionali e mi sembra in maniera fedele al fatto, ovvero il fatto che la Russia ha fatto una legge che sostanzialmente dà il via libera ad una fortissima repressione interna.
Russia, diciamo, repressione interna del mondo dell'informazione, perché diciamo, quello che è successo praticamente è che la Russia, vabbè, come diciamo, avrete notato, cioè, in seguito alla guerra ci sono ovviamente giornalisti che cercano di spiegare cosa sta succedendo da una parte e dall'altra. Il governo russo, che diciamo, si trova in minoranza rispetto al resto del mondo, ha pensato bene che è il caso che ai propri cittadini le informazioni gliele desse soltanto lui, e se qualcuno si azzarda a farle diverse da come diciamo, dovrebbero essere date, allora è giusto che sia punito per questo. La punizione in questo caso è una legge contro le fake news, perché in questa maniera è stata presentata, cioè sostanzialmente è stata fatta una legge ad hoc che dice che se vengono disseminate false informazioni a proposito dell'operazione in Ucraina, perché ricordiamoci che il governo russo non la chiama guerra, quindi dell'operazione in Ucraina, allora diciamo chi le diffonde è passibile di una condanna penale fino a un massimo di 15 anni. Quindi vedi, anche abbastanza moderata come pena. Cioè,
Sì, una pena sicuramente pesantissima e naturalmente, no, come dire, a voler essere ingenui si potrebbe pensare che, beh, senso, un conto è la diffusione di notizie false, magari false addirittura per la stessa persona, perché c'è anche questo, no, l'argomento soggettivo no, in teoria è un reato, deve avere un elemento soggettivo, quindi se tu la notizia non sai che è falsa, non è la stessa cosa, non è detto che questo no, non costituisca reato, però in genere si considera che non è lo stesso fatto. Ma naturalmente tutto dipende dalla definizione di verità e su questo, come dire, se state pensando male, in realtà state pensando bene. Vediamo per esempio un caso che abbiamo trovato che ci sembra abbastanza indicativo del clima interno, che è quello di un sito che si chiama MediaZone, che è stato bloccato di recente, per la verità prima dell'approvazione di questa legge, ma insomma, evidentemente il clima sociale e quello politico, no, insomma, si capiscono molto bene. Questa legge che abbiamo appena citato è passata all'unanimità in Parlamento, nemmeno un voto contro.
sì, e c'è da dire che il Parlamento russo comunque una piccola opposizione ce l'ha. Non c'è un'opposizione seria, ecco, che può fare veramente opposizione, però comunque c'è qualcuno che in teoria avrebbe potuto votare contro, eppure non l'ha fatto.
Sì, diciamo che questo in generale in Russia mi sembrava, paradossalmente viene da dire che non è questo il momento in cui questo lo si nota, nel senso che sulle guerre o sulle operazioni speciali di polizia scivolano sempre tutte le opposizioni, no? È una storia che conosciamo quantomeno dal 1914, no? A opposizioni che sembravano opposizioni vere.
Sì,
Non sono poi in
decisamente.
fondo, alla fine, poi a un certo punto si scopre che non erano opposizioni vere, spesso quel momento è proprio la guerra. In Russia forse questo lo si poteva pensare già prima, ma chiaramente questo lo rinforza. Questo sito è stato bloccato, questo MediaZone, e se guardiamo le motivazioni con cui il sito è stato bloccato, c'è il fatto che secondo le autorità le informazioni che il sito dà non corrispondono alle fonti ufficiali e pertanto creano il panico tra le persone e creano i prerequisiti per la violazione di massa dell'ordine pubblico e della pubblica integrità. Quindi, insomma, le autorità stesse non vanno nemmeno direttamente, no, a contestare, almeno da quello che riusciamo a leggere, è sempre un problema trovare le fonti, no, da paesi che hanno una lingua che non si conosce, come è il russo per noi. Però, stando a questo articolo, no, il fatto per le autorità stesse, il fatto che qualcosa non corrisponda alle fonti ufficiali è già quanto basta per chiudere un sito.
Sì, diciamo che oltre a questa cosa che diciamo, è successa qualche tempo fa, le conseguenze della legge di Ora ovviamente sono molto più estese. E questo si vede anche da quello che sta succedendo con le varie testate giornalistiche che stanno ritirando praticamente dalla Russia tutti i loro giornalisti.
Eh sì, chiaramente questa legge è pesante per molte persone, nel senso che devono ben guardarsi dal dire quello che pensano, vuol dire anche, no, che è più difficile avere informazioni di prima mano dalla Russia. Perché evidentemente qualsiasi corrispondente, qualsiasi giornalista in Russia si troverebbe automaticamente a rischio di incappare in un processo del genere.
A meno che non dice esattamente quello che il governo russo ritiene sia corretto dire, quindi diciamo, quelli che magari vogliono restare si ritrovano praticamente a fare da portavoce del governo russo. Diciamo, questo cambiamento, tra l'altro, è una cosa che hanno fatto, sostanzialmente trasforma il giornalismo indipendente in un reato penale, quindi lasciando sostanzialmente soltanto la possibilità di fare da portavoce del governo.
E quello che stavo cercando di trovare sull'internet, ma ve la metto là come una, diciamo, una domanda o anche no, una questione per capire anche come può funzionare questa cosa. Cioè, questo sito, ad esempio, era un sito che aveva probabilmente la redazione o comunque i server fisici che permettevano di mettere contenuti online in Russia, che quindi poteva essere facilmente chiuso, cioè materialmente chiuso. Lo stavo cercando, mi chiedevo anche se invece esistono dei siti di informazioni con server in altri paesi che invece hanno comunque come target la società russa, cioè nel senso comunque sono scritti in russi, che in russo e che cercano di fare informazione su quello che sta avvenendo, ad esempio in Ucraina, con fonti, diciamo, internazionali.
Ma hai fatto di me un'ottima domanda. La risposta semplice che si può dare è quella dal punto di vista tecnico, o almeno semplice per chi magari trova più semplice la tecnica che altri studi sociali. Da un punto di vista tecnico, io non penso che sarebbe stato più complicato bloccare un server che non si trovava fisicamente in Russia. Non ho idea di dove fosse questo server, però in pratica la maggior parte delle censure si risolvono facilmente bloccando semplicemente i DNS, che è una cosa che ogni governo nazionale può fare con grande semplicità. Il governo italiano ogni mese blocca molti siti, lo fa ancora prima di un processo, c'è una procedura amministrativa per bloccare un sito che permette a un giudice delle indagini preliminari, a volte non serve nemmeno quello per bloccare un sito entro 48 ore da che un'autorità ne faccia richiesta, e questo è in Italia. Non immagino che in Russia sia più difficile di così. E in pratica questo tipo di misure che bloccano i DNS, in alcuni casi bloccano l'IP, senza entrare nei tecnicismi, l'abbiamo fatto tante altre volte, ma possiamo dire che in pratica sono efficaci a rendere l'arrivo a questi siti molto difficile per la maggior parte delle persone che concretamente ci vogliono andare. Quindi
Che del resto sono quelli che il governo, diciamo, il target del governo, perché il target del governo non è che i pochi che già hanno competenze tecniche sufficienti a superare la propaganda di Stato non lo possano fare. A quelli gli interessa poco, quelli hanno altre forme di repressione che servono contro le persone che sono in grado di informarsi indipendentemente dal governo. Quello che interessa è che al cittadino comune, per dire così, arrivi l'informazione che non è vero, come tante delle cose che dice sostanzialmente Putin, non è vero che la Russia è isolata. Non è vero che c'è una guerra in corso, non è vero che è soltanto un'operazione di polizia. Il problema è che ci sono i nazisti in Ucraina e Putin sta andando a dare la caccia a loro. Cioè, queste cose qua che sono la propaganda di Putin sostanzialmente. E tra l'altro teniamo conto che nello stesso emendamento con cui hanno fatto questo inasprimento penale, che proprio perché è penale, diciamo, sostanzialmente è personale, quindi anche se tu pubblichi la cosa da un'altra parte, se lo vedi in Russia, allora ti possono incriminare, sei cittadino russo, ti possono incriminare. Diciamo che nello stesso emendamento c'era anche il fatto che diventa proibito, però questa volta la sanzione è una multa, quindi amministrativamente, il dire qualcosa a favore delle sanzioni contro la Russia. E questo è ancora peggio, perché sostanzialmente, voglio dire, è vero che la cosa penale è peggio per il giornalista, o per chi parla, però almeno in quelli si sono, come dire, si sono presi la briga di trovare una sorta di giustificazione, quello delle fake news, mentre la parte in cui loro pigliano una multa a chiunque supporti le sanzioni alla Russia, e questo è semplice, cioè non è che c'è una giustificazione, non è che puoi dire è falso, perché le sanzioni ci sono, quindi il fatto che tu non lo devi dire non, e ti pigli una multa se lo
È un reato di
dici,
opinione.
è una cosa ancora meno giustificata, ecco. È chiaramente un reato d'opinione.
Però, secondo me, la domanda che ci ha fatto il redattore che oggi trasmette con noi, cosa di cui sono molto contento, c'è anche una parte invece più complessa che, secondo me, non possiamo esplorare fino in fondo, ma che vale la pena nominare. La Russia ha chiesto ai grandi social media, non a qualsiasi sito, evidentemente, ha fatto passare un po' questa linea. Ha detto: se tu hai un sito molto grande e vuoi essere visibile nel mio paese, tu devi avere una personalità giuridica nel mio paese, ok? Dice, è un po' come, no, una testata giornalistica. Tu vuoi avere una testata giornalistica e devi registrare una qualsiasi forma di personalità giuridica da me, perché se dopo, no, c'è una multa che io ti devo fare, non può essere che non ti posso fare una multa, no? O cose del genere. Ora, chiaramente, è un caso interessante perché ha una parvenza di senso, ma chiaramente è una misura la cui finalità profonda è il poter essere repressivi. Cioè, no, di principio, no, mi viene a dire che se uno si trovasse effettivamente compagnie che fanno, non lo so, no, nel senso, noi vogliamo avere una legge che tuteli un certo tipo di informazione, che, non lo so, no, per esempio, tuteli i minori dalle immagini shock. No, dalle immagini di violenza, e tu c'hai la cosa all'estero e quindi ti permetti, no, di violare a queste leggi. In effetti, io penserei che uno Stato però deve trovare un modo, no, di poter dialogare con chi c'ha i siti e qualcosa del genere. Ma evidentemente Putin non stava pensando a questo, e Putin stava pensando io devo avere un modo per cui se tu vuoi avere un media a diffondere le informazioni da me, io ti posso minacciare che ti arresto tutti quanti i manager o qualcosa del genere se tu non no, cancelli alcune notizie o prendi alcuni provvedimenti. Questo per dire che magari nel caso del sito specifico, che è un sito non grandissimo, magari non sarebbero nemmeno ricaduti in questa legge. Se però pensiamo, no, cioè, immaginiamoci che magari, no, che ne so, no, la BBC vuole andare al contrattacco e dire: allora facciamo un sito in lingua russa, lo scriviamo da fuori la Russia, però così magari molte persone che vivono in Russia potranno leggerci e avere delle informazioni di qualità. Io penso che ricadrebbero in pieno, senso, a parte adesso in clima di guerra, evidentemente, cioè, no, c'è una facilità nelle chiusure molto forte. Ma anche se non fossimo stati in questo clima agguerrito, secondo me la Russia si stava iniziando a dotare degli argomenti retorici, legali e repressivi per dire che una mossa del genere per loro era illegale, e si era trovato comunque, come dire, un pretesto per dirlo in punta di diritto, non semplicemente per un qui il capo sono io e comando io. No, si era creato anche forse un pochino di consenso, o almeno ci aveva provato.
Sì, ma del resto, diciamo, Putin da questo, a questa cosa, Putin, o comunque il governo russo, a questa cosa ci tiene molto, nel senso che Putin ci tiene molto a fare presente che lui, per quanto non liberale, è comunque un presidente liberamente eletto con un processo sostanzialmente democratico, eccetera, eccetera. Che poi ci sono le elezioni coi brogli, il fatto che ci siano persone, diciamo, seggi in cui votano più persone di quelle che ci stanno, eccetera, eccetera. Quello è un altro, diciamo, non lo considerano, però il governo russo ci tiene a dire: noi siamo un governo legale, ecco, non siamo una dittatura che ci siamo presi il potere con un colpo di Stato. Noi siamo il governo legale, facciamo tutto secondo il diritto. In questo senso, diciamo, lui c'ha molto, cioè tende ad assomigliare molto diciamo, a ispirarsi molto, diciamo, all'Unione Sovietica stalinista, che pure là, diciamo, ci tenevano a essere burocraticamente a posto, ecco. Quindi dice, a queste cose ci fanno attenzione, cioè, questi puntini ci fanno attenzione. È come la cosa, forse volendo, anche un po' ridicola, di quando si sente che il governo russo si lamenta che gli altri stati non intrattengono relazioni normali con la Russia. lamentati che con queste sono le sanzioni, gli altri stati bisognerebbe normalizzare le relazioni con la Russia. Che tu dici, ma come fai a dirlo in mezzo a una guerra che hai scatenato tu? Però il concetto è che loro, dal loro punto di vista, loro sono giuridicamente a posto, quindi perché ce l'hanno con loro?
E con questa domanda io vi lascerei a un po' di musica, dopo la quale continuiamo a parlare di blocchi, non soltanto in Russia, non soltanto in Russia. A dopo. Quindi rieccoci sulle dita nella presa, potete ascoltarci, vi ricordo, andando sul sito ondarossa.info, cliccando su palinsesto, domenica, e lì c'è le dita nella presa con tutto l'archivio che da qualche anno riempiamo, una domenica sì ed una no. Parlavamo dei blocchi in Russia, delle censure, abbiamo fatto anche alcuni esempi. E ora vogliamo però spostarci invece in Europa. L'Europa che d'improvviso ha scoperto, devo dire, nel senso, con una certa lentezza, che Russia Today e Sputnik News sono semplicemente propaganda governativa. Ora, su questo io penso che sia giusto dirlo, Russia Today e Sputnik News sono propaganda governativa, sono addirittura di proprietà dello Stato russo e chiaramente sono uno strumento di propaganda. Del resto Russia Today copia il nome, mi sembra, a USA Today, che è tal quale, poi nel senso.
Sì, vabbè, c'è una certa differenza. Poi noi siamo abituati a guardare le società che posseggono, e effettivamente che sono Sputnik, mica è di proprietà dello Stato. È di proprietà di una società che è di proprietà dello Stato. Quindi, diciamo, dal punto di vista capitalista siamo a posto, c'è una società in mezzo. In realtà, sostanzialmente Sputnik credo sia l'erede di Ria Novosti, che era l'agenzia di stampa internazionale russa, diciamo, tradizionale, dei tempi che furono.
Ricordo che mi ero informata al riguardo, ma non mi ricordo che cosa ne avevo concluso. Secondo me, in realtà, non lo è del tutto, anche se c'entra un po', perché insomma, il Rovosny c'è ancora, ma non vorrei davvero dire delle sciocchezze. Fatto sta che questi due siti.
No,
Sì.
no, no, è quello, ho controllato, ha chiuso, Ria Novosti ha chiuso nel 2013 e si è unito con Voice of Russia per diventare Sputnik.
Perfetto.
In realtà sono la stessa cosa. E la fanno gestire da una società che non è direttamente lo Stato, ma è come se fosse, perché è interamente a proprietà statale.
Vabbè, quindi come le ferrovie dello Stato da noi. Bene, allora, Russia Today e Sputnik News, come mai sono molto seguite? Vabbè, in parte è chiaro, perché comunque, anche se putiniano è diventato un aggettivo che viene elargito con un po' troppa semplicità sui nostri media, non è che i putiniani non esistono, e quindi c'è della gente a cui quella linea piace. Però anche, bisogna anche dire che è un quotidiano, non è un quotidiano, scusate, è una Russia Today, è una TV, quell'altra è un'agenzia di stampa, ma comunque sono delle fonti che sono in lingue che in Europa sono più conosciute. Russia Today c'è in inglese, se non sbaglio, scrive anche in francese e in qualche altra lingua, naturalmente anche in russo, ma è quindi chi è?
No, ma in realtà ci sono pure delle edizioni proprio internazionali di vari paesi, molte delle quali hanno chiuso recentemente, però in realtà c'era anche in arabo, in spagnolo, perché c'hanno edizioni per diffondere, diciamo, la voce del governo russo in tutto il mondo.
Sì, esattamente. Nel senso, del resto è proprio l'idea, no? Nel senso di fare un'agenzia che è proprio fatta di fatto per la propaganda, un'agenzia controllata dallo Stato per parlare verso l'estero, più che parlare verso la Russia stessa. Ora, Russia Today come televisione, perché è una televisione anche, era già bloccata in Ucraina da un po'. Ma adesso è stata bloccata anche come applicazione. E qui ci sono un po' di cosette interessanti. Innanzitutto è stata bloccata come applicazione dal Play Store. La Apple se l'è presa più con calma invece per un eventuale blocco e non risulta invece bloccata a livello, come dire, cioè il sito funziona. Voi potete andare su sputniknews.com, potete andare su rt.com, che è il sito Russia Today, e il sito funziona senza particolari problemi, anzi senza alcun problema. Non potete però invece dal grosso dell'Europa scaricare l'applicazione, dove l'Europa si intende la somma dell'Unione Europea, dello spazio economico europeo, inclusa Svizzera e Liechtenstein, non ricordo se c'era qualche altra.
Più l'Ucraina,
E
ovviamente.
l'Ucraina, ovviamente.
No, no, sono praticamente appunto Regno Unito, Unione Europea, più i paesi, diciamo, collegati dell'Occidente, i tre grossi paesi, quattro grossi paesi collegati dell'Occidente, Norvegia, Islanda, Svizzera e, diciamo, grossi, Liechtenstein, lasciamo, e l'Ucraina. L'Ucraina ovviamente da più tempo che le blocca, cioè praticamente sostanzialmente da poco dopo l'attacco, però in realtà da qualche giorno, mi pare il 2 marzo, è bloccata in tutta Europa. Di, appunto bloccata in questo senso, è bloccata l'applicazione, ma non è bloccato il sito, che è una cosa, diciamo, interessante come modo di bloccare un sistema di informazione, cioè, secondo me è ancora più grezzo che bloccare come si fa bloccando un sito sul DNS. Cioè, questa è una cosa in cui sostanzialmente tu ti blocco l'applicazione, non ce l'hai sul cellulare, non ce l'hai sul tuo tablet, però basta che vai sul sito, cioè basta che diciamo, fai una cosa che probabilmente è la cosa più banale da fare quando cerchi un'informazione e comunque ci puoi
E il
accedere.
fatto che tu pensi che sia più banale andare sul sito invece che installare un'app ti classifica automaticamente tra i vecchi di internet, quelli che si lamentano del settembre eterno, ma a parte questo, categoria in cui chiaramente sono anche io, non scherziamo, ma ecco, scherziamo ancora di meno e facciamoci una riflessione sul cosa vuol dire che qualcosa viene bloccata solamente dal Play Store. Beh, secondo me quello che ci fa capire ancora una volta, potevamo già pensarlo da prima, ma ce lo sottolinea, è che il Play Store non è semplicemente un meccanismo di scambio, un mezzo tecnico, no, in cui le applicazioni, cioè che, di fatto che cos'è un'applicazione? È un file, no? Una volta, no, se usavate Windows vari anni fa, era un grande classico scaricare dei file .exe che trovavate in giro da internet, spesso da posti a caso di dubbia reputazione, cliccavate, si installavano e via così. Questo mondo poi è stato sostituito dal sistema degli archivi centrali, no? Dei repository, dei Play Store, eccetera. E di principio il messaggio che è passato è stato quello del fatto che un archivio centrale è più affidabile, no? Perché può fare un po' di controllo, c'è anche delle garanzie tecniche su cui non stiamo a dilungarci, ma che riguardano, insomma, l'autorevolezza dei file che scaricate, cose del genere. Ma se Google cancella delle cose dal Play Store in base a degli argomenti politici, ma senza nemmeno attendere che gli venga, no, fatta una legge, no, che gli dica, no, una richiesta ufficiale, no, del governo che gli dica per piacere fate questo, evidentemente vuol dire che si tratta di una piattaforma più o meno editoriale, in questo senso non diversa da quello che fanno anche i social network, no? Per cui, per esempio, Facebook ha fatto la stessa cosa al suo interno con le agenzie di stampa legate al governo russo e questo, no, anche a me a pelle ha sorpreso meno, no? Perché mi era chiaro che Facebook era un media e che quindi faceva revisione editoriale, quindi cancellava quello che non stava nelle sue policy sul contenuto. Sul Play Store devo dire, no, che ho fatto un sussulto, però forse invece il ragionamento è proprio lo stesso.
Sì, il ragionamento è appunto, cioè, la centralizzazione significa una maggiore possibilità di controllo e quindi sostanzialmente anche una maggiore capacità di scelta quando succedono robe di questo tipo. Del resto, ricordiamoci che alla fine tutto fa parte di un enorme sistema, il cui scopo finale, assieme ad alcuni scopi, come dire, collaterali come diciamo fare funzionare i sistemi operativi, fare le applicazioni, eccetera, eccetera, un enorme sistema che serve a fare soldi, soprattutto tramite appunto la raccolta di dati, la pubblicità. E siccome già in occasioni come queste si in anticipo su queste attività era stata bloccata la pubblicità dalle cose russe, a che c'erano a questo punto direttamente fanno il blocco delle reti russe. In realtà è, diciamo, per come la vedo io, c'è una voglia di farsi vedere come appunto paladini del bene comune anche da chi gestisce questi servizi.
Sì, mettere l'elmetto sicuramente va di moda, no? Nel senso, se vedete un'occhiata ai quotidiani si capisce proprio, no, che i giornalisti che faticano di più, no? Cioè, nel senso, mentre Twitter può bloccare account, cose del genere, i giornalisti scalpitano per sembrare, no? Nel senso, per far capire quanto sono anche loro contro la Russia, anche se una settimana fa non lo erano poi tanto, ma adesso scordiamoci il passato.
Ah, ma questo è comune, questa attività, un'attività comune, questa del dimenticarsi le affermazioni dell'altro
Sì,
ieri.
del dimenticarsi le affermazioni e anche di mettere gli elmetti, no? Proprio come se li regalassero. Quindi, in senso, sì, è il clima, no? Di guerra, no? Mi sembra che viene alimentato anche, no? Proprio da questa dello sforzo collettivo in cui ognuno fa il suo pezzetto e allora io ho cancellato tutto quanti, no? I commenti in russo, no? Io allora ho cancellato ogni, no? Nel senso, no? Dai casi per cui se sei un musicista russo allora non ti devi poter esibire, no? Nell'Europa occidentale, no? Che sono i casi.
Ricordiamoci il caso stranissimo di, mi pare che è successo a Milano Bicocca, che hanno sospeso, anche se poi ci sono state scuse, contro scuse, eccetera, un corso su Dostoevskij per all'inizio dell'invasione
Finché Dostoevskij non
dell'Ucraina,
chiedesse scusa.
quando, cioè, no, poi hanno chiesto scusa loro perché la questione è che lo bloccarono chiedendo al docente, era un corso di letteratura russa, da quello che ho capito, non chiedesse, avevano chiesto per permettere al docente di inserire anche alcuni contenuti di letteratura ucraina all'interno del corso di un corso di letteratura russa. Ora, per quanto uno possa essere d'accordo al fatto che devi di diversificare l'offerta, così ti stai schierando dalla parte di Putin, cioè stai dicendo che russi e ucraini sono la stessa cosa, perché se tu pretendi che nel corso di russo, di letteratura russa, ci metto gli scrittori ucraini, vuol dire che stai dicendo che è vero, sono la stessa cosa, è falso, che l'Ucraina non esiste. Lo stai dicendo al contrario, però praticamente è così. Quindi diciamo, questa cosa infatti poi ci sono state scuse, eccetera, da tutte le parti, però diciamo, indica chiaramente uno schieramento non richiesto da parte di un ente come l'università che non dovrebbe occuparsi cioè nel senso che non dovrebbe occuparsi di censura dei propri corsi per stare appresso all'attualità politica.
No, e se le scuse a volte arrivano in dei casi che sono proprio grotteschi, arrivano molto di meno in dei casi che passano più sotto traccia, che sono più difficili da decifrare, anche da prendere posizione. Parlo per esempio, no, dei come per esempio la Cogent, società di telecomunicazioni, ha ben pensato di spegnere i servizi in Russia, no, come mossa all'interno di questa guerra, ma nel senso, tra l'altro, mossa che mica è chiara. No? Nel senso, chi aiuta esattamente? Nel senso che ne parleremo meglio più avanti. L'idea che staccare internet alla Russia sia un modo per danneggiare il governo russo è tutto da dimostrare. Oltre banalmente al sì.
Certo, perché così. No, vabbè, ne parleremo dopo meglio, però diciamo, appunto, disconnettere un pezzo lasciando il totale dominio al governo russo, non lo so quanto sia apprezzabile dal punto di vista del cittadino.
Esattamente, tra l'altro, insomma, diciamo, questo blocco in pratica non ha voluto dire, cioè, questo sempre, no, diciamo, per portare anche informazioni a chi ci ascolta, come dire, poi più dirette. Sì, la Cogent ha bloccato i suoi servizi, è un'azienda di telecomunicazioni, questo non vuol dire che la Russia sia isolata o che abbia grossi problemi di connettività. Nel senso che la Russia di connessioni con il resto di internet ne ha parecchie, ovviamente essendo anche un paese grande, vero che non è un paese che ha una popolazione incredibilmente numerosa, però comunque, diciamo, di collegamenti con il resto della rete internet ne ha parecchi e il fatto che la Cogent si sia ritirata in realtà non muove un granché, il che per certi versi non fa altro che rafforzare, no, la mia convinzione che queste siano mosse di propaganda, cioè qui c'è della pubblicità gratis. Per qualsiasi azienda che faccia una mossa dalla dubbia utilità, E allora si salta tutti quanti su in questo clima di grande patriottismo, chiaramente altrui, no? Perché ci si può dipingere bandiere in faccia di qualsiasi colore. E niente, questo insomma per dire che anche da questo lato, non perché no, dobbiamo dire che è tutto quanto uguale a tutto, evidentemente le cose non sono uguali, però un clima, no, come dire, comunque di a volte nei casi migliori di dai al governo russo, nei casi peggiori più banalmente di dai al russofono, lo vediamo chiaramente anche da questo lato.
Я заливаю глаза керосином, пусть все горит, на меня смотрит вся Россия, пусть все горит. Я заливаю глаза керосином, пусть все горит, на меня смотрит вся Россия, пусть все горит. Я теперь готова ко всему на свете, я отсидела свой срок в интернете. Выхожу на улицу гладить кота, а его переезжает тачка мента. Я иду по городу в черном худи, тут обычно холодно, злые люди. Впереди меня ничего не ждет, но я жду тебя, ты меня найдешь.
В золотых цепях я утопаю в болоте, кровь моя чище чистых наркотиков.
Riprendiamo con le dita nella presa in questa domenica 6 marzo. Stavamo parlando dei blocchi che su internet stanno avvenendo dalla Russia verso il mondo esterno, ma anche viceversa. E parliamo quindi del caso. Abbiamo citato come esempio la Cogent che toglie i suoi servizi in Russia, Cogent, società di telecomunicazioni, non è un caso isolato. Cioè c'è stata l'idea, per adesso non è mai accaduto, e magari ragioneremo anche sul perché, di sganciare in vari modi diversi la Russia da internet. Questa è un'idea che è stata proposta dall'Ucraina nei tempi più recenti e E mi sembra che valga varie riflessioni, innanzitutto no, sul, vabbè, nel senso sul fatto che chiaramente no, nel senso, l'Occidente si gioca tutte le armi che ha, e l'ICAN, organismo che gestisce quello che c'è da gestire centralmente di Internet, perché Internet per molti punti di vista non è poi in realtà molto centralizzato, l'ICAN è tuttora sotto il governo statunitense. Tra l'altro, qualche anno fa si iniziava a parlare di gestione multipolare, e, un processo che sembrava inevitabile, che sarebbe accaduto, insomma, in un mondo che chiaramente ha cambiato la sua forma. Niente, però ecco, quindi, ma per adesso è ancora in mano statunitense e quindi qualcuno ci prova. L'Ucraina chiede di sganciare i domini russi, cosa che in effetti creerebbe, no, un forte isolamento, non un completo isolamento, ma un forte isolamento della Russia da internet. Questo non è accaduto, però fa riflettere perché, come dire, in genere sono i regimi autoritari, no, che vogliono sganciare il loro paese da internet. Allora, come analizzare questa situazione in cui invece, no, quindi da Occidente qualcuno pensa di voler sganciare la Russia da internet?
E diciamo aggiungerei anche come quanto questa cosa può essere voluta o non voluta dal governo russo, visto che Putin ha fatto diversi esperimenti nel passato per provare cosa succederebbe con una Russia isolata da internet, con un internet sovrano, diciamo.
Sì, esatto, la questione dell'isolamento, dell'isolazionismo dell'internet russo è questione che abbiamo citato tante volte. Scusate se pare che è, no, il nostro pallino di cui dobbiamo parlare sempre, ma credo che sia rilevante e, insomma, come dire, penso anche che ci sia un certo consenso nell'analisi di questo. Poi sui dettagli le opinioni diventano più variegate, però mi sembra piuttosto chiaro che la Russia ha spesso fatto nel tempo prove tecniche di disconnessione. Le ipotesi, no, come dire, no, sui motivi profondi si sono susseguite. Cioè, senso, come dire, la Russia fa le sue prove di disconnessione per arrivare a un punto in cui si vorrà disconnettere come ha fatto la Cina, cioè quindi ambisce a fare come la Cina, o perché lo vuole fare in caso di, diciamo, di emergenze, no? Quindi, come dire, per poter fare come ha fatto l'Egitto, come hanno fatto tanti paesi, di staccare internet senza pagarne le conseguenze in termini economici. Perché la verità è che i paesi che staccano internet in genere o sono paesi che hanno poco scambio con il resto del mondo e che quindi non dipendono economicamente da scambiare troppo con il resto del mondo, oppure sono dei paesi che semplicemente pur di mantenere, sono dei regimi che pur di mantenere se stessi accettano delle grosse perdite economiche perché, nel senso, perché così è, perché internet è di fatto un'infrastruttura anche economica e se tu la sganci, hai dei danni. La Russia nel tempo ha fatto varie prove da questo punto di vista, anche no, l'idea che abbiamo appreso recentemente un po' tutti, che per il sistema di pagamenti di bonifici bancari, transazioni bancarie in generale, avevano messo su un loro sistema, anche se l'adozione è stata più lenta di quanto avrebbero voluto e quindi ancora dipendono abbastanza da Swift. Il fatto che a livello di DNS interni, a livello in generale di reti di telecomunicazione, avessero fatto molte cose pensando all'idea che loro sarebbero potuti rimanere disconnessi dall'internet mondiale. Devo dire che io prima pensavo più che altro che fossero preparativi in vista di una loro scelta di staccarsi da internet,
No,
e forse mi sbagliavo.
invece sembra di no. Sì, invece sembra che questa cosa si stia tornando utile ora e che, diciamo, secondo me era, questa cosa si poteva prevedere in casi di emergenza, cose del genere, però io onestamente pensavo che l'idea fosse stata, sarebbe stata più simile, anche qua sono rimasto io stupito un poco di meno di te forse, ma pensavo che il caso sarebbe stato un caso tipo quello egiziano, cioè che il governo decide di disconnettersi da internet e quindi è pronto il governo russo decide di disconnettersi da internet in caso di emergenza, cioè tipo in Ucraina è il governo russo che si disconnette quando in seguito alla crisi ucraina. Invece no, quello che sta succedendo paradossalmente è che loro si erano preparati a un qualcosa che alla fine viene scatenato, tra virgolette, dagli altri. La richiesta dell'Ucraina, ma non solo, anche come forma di pressione da parte degli occidentali. Da questo punto di vista è come, diciamo, questa è una, diciamo, sarà perché uno forse sopravvaluta il personaggio di Putin, anche tenuto conto della sua esperienza nel KGB, eccetera, però lascia tutto lascia una vaghissima sensazione di come se fosse tutto già stato preparato già da anni, tutta questa operazione. E questa è un'altra cosa. Il punto, infatti, che diciamo che l'analisi che diciamo che uno si deve porre è il classico cui prodest, cioè l'Ucraina chiede la disconnessione della Russia da internet, una serie di diciamo, aziende, servizi, eccetera, poi vedremo magari in dettaglio qualcosa più preciso, risponde: sì, ok, noi mettiamo in crisi i russi non fornendo una serie di servizi. E in realtà, però, questa cosa chi mette in crisi? Più il governo russo o più i cittadini? Perché il punto è che se tu vai a dire tolgo una serie di servizi internazionali, non sono più accessibili dalla Russia, sta è come se, diciamo, la conseguenza immediata è che i cittadini russi che hanno bisogno di quei servizi devono usare i servizi russi, cioè quelli che non vengono dall'estero. E di conseguenza, dato che i servizi russi sono molto più sotto il controllo del governo, sostanzialmente stai consegnando la cittadinanza alla mano, diciamo, più forte del Cremlino. Esempio, parlavamo di questa cosa della Cogent. Se tu stacchi, anche se la Cogent non può isolare, togliendo i servizi non isola la Russia da internet, però se alla fine si dovesse arrivare a un isolamento della Russia da internet, vorrebbe dire semplicemente, vorrebbe dire anche che i cittadini russi non potrebbero mai diciamo fare non potrebbero mai ottenere informazioni se non tramite media russi.
Sì, è che diciamo questo infatti del bloccare internet da fuori e non dal paese, diciamo non da parte del regime, è in qualche modo uno scenario relativamente inedito. Cioè, perché appunto se abbiamo visto che in altre situazioni in cui ci sono state tensioni interne al paese, magari in una maniera discutibile, però comunque i social media sono stati utilizzati come strumento per l'organizzazione delle proteste, come strumento di dissenso. Invece sembra che in questa situazione la possibilità per la popolazione russa di utilizzare gli strumenti dell'autostrada dell'informazione, insomma, ho forzato, però gli strumenti anche dei social media statunitensi o comunque anche di cose che non sono intrinsecamente strumenti liberi, che però possono in qualche occasione essere utilizzati come strumenti di dissenso, questa cosa è avvenuta abbastanza meno e la comunità internazionale delle aziende o diciamo dei mass media che avrebbero potuto incoraggiare l'utilizzo di questi strumenti come strumenti che supportano il dissenso, invece non è avvenuto. Anzi, questi blocchi dell'internet fatti alla Russia forse penalizzano molto di più quelle collettività, quelle comunità o quei gruppi che magari potrebbero fare resistenza rispetto a un pensiero dominante o a una narrazione dominante della guerra, che è quella di Putin. E che però al momento presente hanno difficoltà sia a utilizzare strumenti fuori dalla Russia che vengono puniti con 15 anni di galera se invece cercano di far passare la loro voce in Russia.
Sì, e questo no, mi sembra anche, come dire, interessante perché sai, a volte come dire, sembra che, no, che il libro del come si fa, no, il libro delle ricette che propone l'Occidente quando c'è una situazione simile spesso si assomiglia e spesso il rito che sentiamo è quello del c'è un paese con un dittatore cattivo, quindi ora ci tocca fargli la guerra, ma in realtà i cittadini di quel paese sono tutti buoni e sono vittime e quindi dobbiamo incoraggiare, anzi, quelle persone a manifestare perché sì, senz'altro sono dalla nostra parte. A quanto pare i russi non sono buoni, no? Evidentemente no, nel senso che te la dico in maniera semplicistica e provocatoria, ma tanto del resto spesso questi discorsi sono manichei dall'inizio alla fine. Evidentemente, no, se non c'è nemmeno niente di buono da aspettarsi, no, se non vale la pena nemmeno dare fiducia a queste proteste perché i russi sono tutti putiniani, no, cioè, non che l'affermazione sia priva di ogni fondamento, cioè è vero che questo regime ha un grosso sostegno in Russia, però, come dire, è anche vero, no, mi sembra che ci sia stato un passaggio che ha spostato proprio l'argomento ed è diventato da un argomento che, pur approfittandosi di un argomento politico vero, ne spostava un altro un po' più pretestuoso, no? Cioè, quindi sfruttando il fatto che Putin è effettivamente un presidente, se così vogliamo definirlo, autoritario, andava invece a proporre un altro argomento politico che è il sì, dobbiamo allargare la NATO ad est. Questo era, no, un po', il fatto. Qui se ne propone però anche un altro, che è quello, cioè, secondo me, no, anche di una certa russofobia che si inizia a intravedere, perché senza di questa io davvero non riesco a leggere alcune notizie. Come quella per cui no, l'Ucraina ha chiesto a alcune società che gestiscono giochi online di bloccare gli account di cittadini russi. Qual è esattamente, no, come dire, questo non danneggia l'economia russa, questo non blocca la guerra in nessuna maniera, eppure sta avvenendo.
Dà fastidio. Sì, è come l'idea che qualunque cosa c'entri con i russi deve essere in qualche modo bloccata, toccata o resa appunto fastidiosa in maniera tale da cercare di fare pressioni.
Che bisogna anche dire che del resto, cioè, questo forse il compiere azioni, la chiamerei, diciamola, inserire questa nella grande categoria delle sanzioni, sanzioni internazionali che poi effettivamente non hanno nessuna ritorsione sul governo, ma che invece colpiscono più la popolazione. Invece questa mi sembra, a differenza, un denominatore comune di molte delle azioni internazionali diciamo, dei blocchi occidentali quando si tratta di cercare di far cadere governi o comunque di destabilizzare nazioni, ad esempio in Medio Oriente. Cioè, ad esempio, leggevo su un articolo, adesso non me ne verrebbero in mente altrimenti, però il fatto che per via di sanzioni internazionali, ad esempio in Venezuela, in Siria, viene impedito di inviare medicine. Quindi mi sembra che rientra in questa categoria, diciamo, di sanzioni che colpiscono più la popolazione che non tanto il governo, forse anche allo scopo di provocare malcontento e cercare di destabilizzare internamente. Però, d'altra parte, appunto, se questa si inserisce in una narrazione russofoba in cui la capacità delle opposizioni o del dissenso di raccontare la cosa viene al tempo stesso impedita, diciamo che è un modo di agire internazionale che è un po' strano.
Sì, non so, è un po' strano, ma insomma mi sembra che, no, tanto per citare fatti molto vicini geograficamente alla radio, il bombardamento di San Lorenzo nel 43, no, non sia poi profondamente diverso. Si bombarda un quartiere popolare volantinandolo per fomentare, no, un distanziamento, no, dal governo. Mi sembra che quella copione si ripeta di volta in volta. Non so se su questo vogliamo proseguire o se vogliamo andare con uno stacco musicale.
Io vorrei aggiungere delle cose, forse l'ho presa un po' lunga prima, però comunque quello che anche volevo dire è che comunque leggendo i giornali, anche i giornali che in generale sono relativamente critici sull'operato dei paesi occidentali in questo tipo di situazioni, comunque soprattutto in Medio Oriente negli ultimi anni, proprio a segnalare quanto questa forma di russofobia o comunque di mancanza di comprensione di quanto poi questo conflitto sia sfaccettato anche all'interno della Russia, ha fatto sì che molti giornali hanno proposto delle visioni schiacciate su quella che è la narrazione occidentale di questo conflitto e che la capacità anche per i lettori occidentali che leggono in inglese, in italiano o in francese o quel che sia, di capire quali sono poi le dinamiche interne a questo conflitto, è diminuita perché appunto in qualche modo gli stessi giornali che spesso sono critici fanno propaganda o comunque si allineano nella narrazione a riportare quella che è la propaganda degli stati occidentali. E un esempio di questo, diciamo, compattamento dei media occidentali rispetto alla narrazione di questo conflitto è di questa azienda degli Stati Uniti che si chiama News Facts o News Guard, che vuol dire guardia delle notizie, e che si occupa in generale di fare il fact-checking sulle informazioni, diciamo, che vengono proposte sull'internet.
Forse vale la pena, anche se magari sembra un fatto banale, di spiegare cos'è il fact-checking, anche, come, cioè, perché è una pratica che mi sembra che da noi in Italia si usi poco. E quel fact-checking, no, direi che anche forse vale la pena dirlo. È la pratica che fanno alcune agenzie di notizie, a volte è integrato in alcuni programmi televisivi, cose del genere, per cui si prendono delle frasi dette da alcuni politici e le si passa, diciamo, la palla degli esperti che controllano se questa frase contiene elementi che sono falsi o elementi che sono veri, ok? Non sempre invece chiarendo tutte le parti che sono, come dire, che sono vere ma fuori contesto, perché quella è un'altra, no, come dire, è un'altra, cioè, il vero e il falso purtroppo non bastano a spiegare il discorso politico, ma insomma, diciamo, questo è. Quindi a volte può capitare, non so, se vi guardate tipo la CNN, può darsi che c'è frase di un politico e poi dopo esce fuori un simbolo che ti dice che quello che ha detto è falso.
E quello che ha fatto questa agenzia o compagnia, insomma, questo ente che si occupa di fact-checking è stato quello di prendere una serie di informazioni sulla guerra in Ucraina, ma anche sugli avvenimenti degli ultimi anni nelle repubbliche del Donbass, e di smontare alcune affermazioni che sono state fatte da Putin o comunque da altre fonti del governo russo. Ora, la cosa è che probabilmente alcune di queste cose, effettivamente andando a guardare nei dettagli, erano inesatte, però il mettere queste notizie in fila in questo modo fa pensare che tutta la narrazione su diciamo i crimini di guerra o comunque le violenze che sono avvenute negli ultimi 10 anni nel Donbass sono completamente un'invenzione della propaganda russa, che invece non è così. E quindi questo per dire che anche a livello giornalistico si stanno utilizzando delle teche mediatiche per indebolire diciamo, la posizione del governo russo anche al di là di quella che poi è l'oggettività dei fatti.
Sì, esatto, no? E infatti questo, secondo me, no? Appunto, dicevo, è, È qualcosa che forse a noi arriva ancora poco, no? Come dire, la doppiezza del fact-checking, che però invece a me è un argomento serio. Io prendo un punto che secondo me è interessante, no? Di questi su questa lista, di 10 miti. Uno dei miti che secondo questa agenzia la Russia alimenta per farsi la sua propaganda è che il nazismo sia molto diffuso nella politica ucraina e che nella società, supportato dalle autorità a Kiev. Dicono che questo è falso perché il candidato per l'estrema destra, Svoboda, ha preso solamente l'1,6% dei voti nelle elezioni presidenziali del 2019. Ora, questo il dato delle elezioni, cioè, non l'ho controllato, ma immagino sia vero, perché in genere questo è il tipo di dati che uno non si inventa. Ciò nonostante, Svoboda ha avuto il Ministero della Difesa, il Vice Primo Ministro, il Ministero dell'Ecologia e dell'Agricoltura. Quindi non si può nemmeno dire che i nazisti, cioè, non so, è troppo semplice, no? Metterla come se tu metti la percentuale, sembra che in effetti questi dati se lo so completamente inventato. È un po' più complicato di così.
No, più che altro la questione che c'è da dire è che, pur essendo falsa, chiaramente l'affermazione di Putin che sono tutti una masnada di neonazisti, c'è da dire che fin dalla rivolta di Maidan, quella diciamo che ha portato l'Ucraina dalla parte dell'Occidente, l'estrema destra ucraina, e come estrema destra ucraina non si intendono partiti che, diciamo, se lo trasferiamo nella politica italiana sono analoghi al Fratelli d'Italia, ma stiamo parlando di partiti che sono analoghi a Casa Pound, sono stati, diciamo, non gli ispiratori della rivolta, però sicuramente sono stati solidali dalla parte diciamo, alla parte antirussa, alla parte nazionalista ucraina. E effettivamente questa cosa, diciamo, va notata. Cioè, il problema al solito è un problema di semplificazione. Si vuole semplificare la cosa nella questione buoni contro cattivi.
In the basement flat by the garages where the people dump their mattresses, Esther's in her kitchen making sandwiches. The slats on her blinds are all wonky and skewed. You can see her from the street before she moves out of view to kick her boots off tired feet. She wipes her forehead with her wrist. She's just back from a double shift. Esther's a carer, doing nights. Behind her on the kitchen wall is a black and white picture of swallows in flight. Her eyes are sore, her muscles ache, she cracks a beer and swigs it. She holds it to her thirsty lips and necks it till it's finished. It's 4:18 a.m. again. Her brain is full from all she's done that day. She knows that she won't sleep a wink before the sun is on its way. She's worried about the world tonight. She's worried all the time. She don't know how she's supposed to put it from her mind. Is lost. America lost. London lost. Still we are clamoring victory. All that is meaningless rules. We have learnt nothing from history. The people are dead in their lifetimes, dazed in the shine of the streets. But look how the traffic's still moving. System's too slick to stop working. Business is good and there's bands every night in the pubs. And there's 2-for-1 drinks in the clubs. And we scrubbed up well. Washed off the work and the stress. And now all we want some excess. Better yet, a night to remember that we'll soon forget. All of the blood that was bled for these cities to grow. All of the bodies that fell. The roots that were dug from the earth so these games could be played. I see it tonight in the stains on my hands. The buildings are screaming. I can't ask for help though. Nobody knows me. Hostile, worried, lonely. We move in our packs and these are the rights we were born to. Working and working so we can be all that we want and dancing the drudgery off. But even the drugs have got boring. But sex is still good when you get it. To sleep, to dream, to keep a dream in reach. To eat your dream, don't weep, don't scream. Just keep it in, keep sleeping in. What am I gonna do to wake up? I feel the cost of it pushing my body like I push my hands into pockets, and softly I walk and I see it. This is all we deserve. The wrongs of our past have resurfaced despite all we did to vanquish the traces. My very language is tainted with all that we stole. To replace it with this, I am quiet, feeling the onset of riot. Riots are tiny, those systems are huge. Traffic keeps moving, proving there's nothing to do, cause it's big business, baby, and its smile is hideous. Top down violence, it's structural viciousness. Your kids are dope, stop them. Medical said it is, but don't worry about that, man. Worry about terrorists. The water level's rising, the water level's rising. The animals, the elephants, the polar bears are dying. Stop crying, start buying. But what about the oil spill? Shh. No one likes a party pooping spoil sport. Massacres, massacres, massacres. New shoes, ghetto wise children murdered in broad daylight by those employed to protect them. Live porn stream to your preteen's bedroom. Glass ceiling, no headroom. Half a generation lived beneath the red line. Oh, but it's happy hour on the high street. Friday night at last, lads, my treat. All went fine till that kid got glassed in the last bar. Place went nuts, you can ask, I knew it was madness. Row ran red, pure clavier, and about them immigrants, I can't stand them. Mostly I mind my own business. They're only coming over here to get rich, it's a sickness. England, England, patriotism. And you wonder why kids want to die for religion. It goes work all your life for a pittance. Maybe you'll make it to manager, pray for a raise, cross the bays, days off on your beach, babe. Calendar, the anarchists are desperate for something to smash. Scandalous pictures of fashionable rappers in glamorous magazines. Who's dating who? Politico cash in an envelope. Court sniffing lines off of prostitutes, prosthetic tits. Now it's back to the House of Lords with slap wrists. They abduct kids and fuck their heads of dead pigs. But him in the hoodie with a couple of splits, jail him, he's the criminal. Jail him, he's the criminal. It's the board of it all generation, the product of product placement and manipulation. Shoot 'em up brutal, duty of care, come on new shoes, beautiful hair. Bullshit, saccharine ballads and selfies and selfies and selfies. And here's me, outside the palace of me, construct of self and psychosis. Meanwhile the people were dead in their droves, and no, nobody noticed. Well, some of them noticed, you could tell by the emoji they posted. Sleep like a gloved hand covers our eyes. The lights are so nice and bright, and let's dream. But some of us are stuck like stones in a slipstream. What am I gonna do to wake up? We are lost, we are lost, we are lost, and still nothing will stop, nothing pauses. We have ambitions and friendships and courtships, to think of divorces, to drink off the thought of the money, the oil. The planet is shaken and spoiled, and life is a plaything, a garment to soil, toil the toil. I can't see an ending at all, only the end. How is this something to cherish when the tribesmen are dead in their deserts? To make room for alien structures, develop, develop, and kill what you find if it threatens you. No trace of love in the hunt for the bigger buck, here in the land where nobody gives a fuck.
Continuiamo con la raccolta di informazioni su, diciamo, lo stato dei media, della comunicazione di massa in Russia, ma sì, in questo caso parliamo della Russia, anche se prima invece abbiamo parlato anche della situazione in Europa riguardo al conflitto russo. E prima abbiamo nominato il fatto che Facebook è stato bloccato in Russia. Non abbiamo, mi sa, nominato, ma facciamo sempre in tempo a farlo, il fatto che Twitter ha avuto un blocco parziale e che queste motivazioni sono state addotte, cioè che questi blocchi sono stati fatti con la motivazione che come ritorsione, diciamo, cioè perché siccome Facebook ha deciso di bloccare le agenzie di stampa legate al governo russo, Twitter ha fatto una cosa intermedia, cioè ha messo le come si dice, insomma, un segno, no, di avvertimento vicino a ciò che dicono gli account legati al governo russo. E di conseguenza Facebook fa questa misura. Ora, qui è molto importante frenare gli automatismi, no, che potremmo aver imparato negli anni precedenti. Abbiamo imparato che, nonostante quello che magari qui, noi tre qui che stiamo facendo la trasmissione, pensiamo di Facebook, abbiamo notato che comunque a volte i governi, quando hanno paura delle proteste e delle rivolte, bloccano ogni mezzo di comunicazione, chiaramente bloccano soprattutto quelli più diffusi e quindi poi in pratica bloccano Facebook e Twitter. Questo è successo tante volte, quindi è un copione che siamo abituati a vedere. Secondo me non è questo il caso, non è quello che stiamo vedendo in questo momento. Non lo è, innanzitutto perché dobbiamo ricordarci che Facebook in Russia non è assolutamente così dominante come lo è invece da noi. Da noi ci sono 38 milioni di account Facebook per una popolazione italiana di 60 milioni, cioè popolazione sul suolo italiano, di 60 milioni di persone. La Russia, che se non sbaglio ha circa 150 milioni di abitanti, forse un pochino di meno, ha, mi sono perso il numero, ma se non sbaglio ha l'8% della popolazione ha un account, quindi mi sa c'ha tipo 10 milioni di account. Scusate, mi sono ero fatto i conti e poi non me li sono riscritti, quindi ho fatto i compiti a metà. Comunque ne ha moltissimi di meno gli utenti. Sappiamo che quello che conta nei mezzi di comunicazione per essere molto rilevanti è che facciano massa critica. Quindi un mezzo di comunicazione usato 8 volte di meno, perché questo è il rapporto tra l'uso di Facebook in Russia e l'uso di Facebook in Italia, essenzialmente vuol dire che Facebook non è un mezzo di comunicazione particolarmente rilevante. Oh, quindi allora perché la Russia sta bloccando Facebook? Cioè, insomma, poteva a questo punto anche fregarsene. È vero che, come dire, non ha più un'immagine da difendersi, no? Nel senso, non è che se non bloccava Facebook allora nessuno parlava male della Russia dalle nostre parti. Però, in fondo, perché? Cosa gliene torna in tasca? Mi sembra che la mossa possa essere letta non tanto, e sia interessante il fatto che ha bloccato Facebook e non attori, per esempio, non ha ancora, l'ancora è di dovere, non ha detto nulla contro Google. Ora, da una parte Google è troppo grande per essere attaccato, magari, no? Quindi magari è una mossa che non si sentono di fare. Però in fondo anche Google gli ha bloccato completamente Russia Today e Sputnik, che è la stessa cosa che ha fatto Facebook. Quindi come mai verso Google no? Mi sembra che, almeno questa è la mia congettura, che la Russia stia facendo queste mosse nell'idea di riuscire a scendere a patti con Facebook, quindi che non si tratta di un blocco per bloccare, ma che si tratti di una cosa a brutto muso per poter patteggiare con magari qualcuno che potrebbe essere reputato più morbido, no? Perché Facebook per adesso ha voglia a fare mo il paladino della libertà, ma questo non è quello che si è visto nel corso di questi anni. Non so se anche voi qui avete delle altre riflessioni al riguardo.
Beh, diciamo che la riflessione su questa cosa è che comunque secondo me questo rientra in quello che dicevamo poco fa del una sorta di rimpallo di diciamo di cortesie tra i due lati, in cui uno diciamo Facebook rappresenta, diciamo, è un nome indicativo, non particolarmente un gran problema per la Russia. Però è una cosa su cui i russi potrebbero vedere diciamo, informazioni che vengono dall'Occidente, quindi la Russia, cioè, con questa azione, quello che si fa sostanzialmente è dare un colpetto, come si chiama, una retaliation, come si dice in italiano, come si
Ricatto?
chiama, ha rimpallato la. Non è un ricatto in realtà, è che semplicemente siccome ci sono una serie di aziende che stanno facendo operazioni, cioè, stanno bloccando attività russe, allora la Russia, diciamo, di conseguenza, come ripaga
Ritorsione,
bloccandone
ritorsione.
alcune. Una ritorsione, ecco, una ritorsione nei confronti degli occidentali contro quelli che può fare. Ora, ovviamente, Facebook è altisonante, come dicevamo, nel senso che dice blocco Facebook in Russia, però non è una cosa utilizzata dalla maggior parte dei russi, quindi non stanno infliggendo un danno alla cittadina, diciamo, sia alla cittadinanza, al commercio, alla cosa, non si stanno auto infliggendo un danno, stanno semplicemente bloccando una cosa occidentale. Diciamo, Twitter, io sono stato un pochettino stranizzato da Twitter perché di questi grandi, diciamo, player internazionali della comunicazione, Twitter forse è quello che è stato meno antirusso. Antirusso non nel senso che non ha preso posizioni, ma nel senso che all'inizio era tra quello che non ha bloccato operazioni, non ha fatto niente, ha aspettato che fossero i russi a bloccargliele praticamente. Infatti, diciamo onestamente, non capisco la scelta di queste due. Se non fosse che la scelta di queste due, secondo me, era che c'è l'obiettivo, il secondo obiettivo era quello di bloccare eventuali fonti di informazione. Twitter, diciamo, tra i social network, è forse quello più amato da chi tenta di fare un po' microgiornalismo, se vogliamo, rispetto a Facebook, che è utilizzato per altre cose. Di conseguenza, magari ci vedevano qualche cosa di potenzialmente pericoloso. Però diciamo anche qua, quello che ci vedo io è comunque un gioco a rimpallo tra diciamo, azioni, ritorsioni, diciamo, in un giro che comunque è sempre basato sul fatto della semplificazione delle informazioni, nel senso dei buoni contro cattivi, che non è solo la parte occidentale, è anche la parte russa, il buoni contro cattivi, cioè effettivamente. Come già tanti altri hanno detto, qua c'è una componente di informazioni, propaganda e di guerra dell'informazione. Questa volta è veramente, veramente forte. Cioè, nel senso, vengono dette un sacco di cose, diciamo, facendo semplificazioni con l'accetta, ma sapendo di farle, perché io non ci credo che molte delle cose che dicono non sono. Che molte delle cose che dicono lo sanno pure loro, che ovviamente sono insostenibili da entrambe le parti.
E con questo io direi che questa puntata delle dita nella presa va a concludersi. Noi vi ringraziamo per la pazienza nell'averci ascoltato. Forse l'avrete notato, ma noi ve lo ridiciamo che non eravamo in diretta. Quindi se ci avete telefonato e non vi abbiamo risposto, ora sapete perché. Scriveteci ciononostante al dita nella presa @ondarossa.info. Noi ci risentiamo non tra 2 settimane, è vero, questa non l'avevo detta, per vicissitudini personali, ma più probabilmente tra solo 7 giorni, e poi da lì sfalseremo il normale corso delle settimane alternate. Quindi tra 7 giorni e poi tra 21 giorni ci risentiremo. Radio Onda Rossa invece rimane a trasmettere, a farvi compagnia durante la serata con le sue selezioni automagiche, e da domani mattina alle 8 si riparte con la rassegna stampa e via via il palinsesto consueto. Grazie a chi ci ha ascoltato e soprattutto a chi l'ha fatto privato della propria libertà personale. Ciao ciao!
Ciao a tutti e a tutte.
Ciao ciao.